Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Cosa resterà di questi anni con Andrea Agnelli? Ultimo atto dell'era di un presidente, il presidente più vincente, considerando l'ampiezza del suo palmarès e della storia della Juventus. Una pagina bianca per lui, ma anche per il club, e quindi contestualmente primo giorno per i nuovi volti e la nuova governance bianconera con Gianluca Ferrero e Scanavino, protagonisti oggi alla Continassa. Un saluto a tutti, buonasera anche ai Vrosci in regia, Giulia Borletto in collegamento Skype, che ritrovo con grande piacere.
Rieccoti. Grandissimo, grandissimo.
Bene, vedo che sia reciproco il piacere.
Pazzesco.
Cosa resterà di questi anni con anni. Andrea Agnelli, parafrasando un pezzo di Raff di ormai molti anni fa, e che cosa mancherà di più di questo presidente? Ce lo possiamo chiedere pronti via, ma gli interrogativi sono tantissimi questa sera, dico bene?
Dici molto bene, ovviamente cosa mancherà di Andrea Agnelli dovrete rispondere voi fondamentalmente, che cosa vi mancherà di più di questi tanti anni passati insieme. Personalmente mi mancherà la sua estrema educazione, il suo essere tifoso, quindi essere estremista da quel lato. Mi mancherà il modo in cui viveva le partite, il nervosismo proprio da tifoso vero, credo che,
quindi il suo tifo, il suo attaccamento alla Juventus, penso che sia uno dei presidenti più juventini in assoluto.
E se guardi altrove non credo ci sia nulla simile a lui. Se guardi nelle altre società mi viene in mente soltanto un Adriano Galliani, per dire, no? A quanto
sì,
tifava,
dirigente, però dici, certo.
Non era presidente, quindi insomma una figura simile può essere soltanto credo lui proprio. Quindi credo, al di là dell'estrema preparazione comunque e della juventinità anche della nuova coppia, appunto questa nuova coppia formata da Ferrero e Scanavino, penso che nessuno ce ne vorrà, se appunto invece continueremo a ricordare come uno dei più grandi di sempre, come in quanto appunto a tifo proprio Andrea Agnelli.
Anche
in quanto a visioni, ragazzi, cioè è stato di un propositivo pazzesco.
E forse anche un po' troppo rispetto a delle ambizioni, forse magari smodate. C'è chi invece sostiene, mi riferisco alla Super League, sostiene che sia stato mandato un po' avanti lui per
prendersi incassare il colpo.
Forse sì, ecco, un piccolo errore fatto dentro all'interno di un'avventura piena di grandi successi. Solo tra qualche anno noi avremo la cifra di questi 9 scudetti consecutivi, di questi 19 trofei in meno di 13 anni, per quanto riguarda appunto questa era incredibile, che ha a che fare appunto con questi 4.627 giorni di presidenza, cominciati nel 2010 con una piccola battuta d'arresto e poi avanti con un nuovo stadium. Ricordi, no? Siamo la gente della Juve, sappiamo soffrire, sappiamo vincere, ci riconosciamo, lui ha detto poi lasciando, ci riconosceremo anche solo guardandoci negli occhi, parafraso naturalmente, ecco, parole importanti anche queste di addio, commoventi anche considerando quelle di Pavel Nedved. Che cosa mancherà di più di questo presidente? E di questo duo Nedved Andrea Agnelli. Nedved, belle anche le parole in cui andava a ripercorrere insomma i suoi primi passi nel mondo della Juventus, e poi questo, la chiusura anche di un cerchio rispetto a quello che probabilmente era un ciclo, come hai detto tu ieri, no? Fisiologicamente giunto al termine, come tutti i cicli della vita, e questo è stato un ciclo particolarmente positivo. Poi in mezzo qualche piccola grande tempesta, qualche piccola grande inchiesta e qualche piccola grande anche responsabilità che nel tempo è stata tramandata, forse delegando, e non un altro piccolo errore, comunque si dice, no, Marotta mai sostituito, e questa delega è sempre più importante, ha sempre meno uomini all'interno del club bianconero, però insomma solo chi non fa non sbaglia. Non ha sbagliato praticamente nulla fino a un certo punto il presidente Andrea Agnelli, poi da un certo punto in avanti, forse si dice il passo più lungo della gamba, Ronaldo, questa ambizione di Super League, questa voglia anche di provare a cambiare il calcio neanche dal suo interno. Un altro passaggio bello di Andrea Agnelli, e lui ricorda da presidente dell'ECA le sue dimissioni per andare incontro a questo sogno Superlega che per il momento è rimasto tale. Detto questo, ci sarà anche modo per analizzare le parole di Scanavino e di Ferrero per quanto riguarda i loro rispettivi ruoli di amministratore delegato e direttore generale. Il primo, Scanavino, e presidente il secondo, Gianluca Ferrero. In generale, che cosa possiamo aggiungere per quanto riguarda l'era Andrea Agnelli, che ha parlato di pagina bianca della sua vita? Vedremo, lui che è uscito contestualmente anche da Exor e Stellantis, attraverso,
quindi proprio
è uscito dalla galassia Andrea Agnelli, che sì, Andrea Agnelli, chiedo scusa, lapsus, dalla galassia Agnelli.
Agnelli proprio,
in realtà, sì, che gioco forza, credo che in un modo o nell'altro, ecco, ci sarà ci saranno da ricalibrare alcuni equilibri all'interno della galassia familiare. Lui è contestualmente esce da Exor e da Stellantis, pagina bianca, ha detto lui, una pagina che perde anche questi formalmente, ecco, la sua presenza in questi due grandi mondi, e vedremo se poi strada facendo ci sarà posto anche per trasformare questo addio in un arrivederci. E quindi
ci interroghiamo tra l'altro, Marco, su quello che farà a un certo punto, cioè, nel senso, lui si ritroverà, me lo immagino, no? Domani che si sveglia, guarda il muro e dico, oggi che fa? Adesso
fa un po' di vacanza, poi vedremo se va, dice Yves Roche, alle poste, non credo.
Probabile, sì, me lo immagino.
Dici, per vivere questa un'emozione che un po' di anni che non fa, delegando
facciamo qualcosa di diverso.
No, dicevo, poi adesso, retorica a parte, vedremo se nella sua vita ci sarà posto anche per riempire questa pagina bianca, nero su bianco, anche di Juventus, perché sono pagine bianche, una, quella di Andrea Agnelli, che esce totalmente dal mondo legato alle cose di famiglia, almeno formalmente, perché credo che qualche partecipazione resti, ma questo non è importante adesso, anche andare ad addentrarci tecnicamente in quello che sarà. Vedremo se magari, come si diceva, no, potrà un giorno far parte di un altro di un'altra cosa della famiglia. Uso volutamente un termine un po' generalistico, perché le cose sono tante, sia dal punto di vista editoriale.
Hanno talmente tante cose in ballo che potrebbe, guarda, iniziare a fare veramente qualunque, anche dirigere un giornale, volesse.
Esatto, oppure si parlava di Ferrari una volta, ma questo non è importante, no? Qual è stato il punto più alto della dirigenza bianconera targata Andrea Agnelli? Quindi cosa mancherà maggiormente? Se volete, anche cosa non mancherà, però in un passo di addio così, andare a sottolineare cosa non si è andato, e così si può fare attraverso una riflessione, magari, però, ecco,
un
volta
conto è dire
a sottolineare
cosa
un
non
po'
è andato,
tutto.
Marco, un conto è dire cosa non mancherà, perché non mancheranno determinati atteggiamenti, non mancheranno determinate situazioni. Cosa non è andato, credo che oggi sia riduttivo dirlo, ne abbiamo già anche tra l'altro parlato in passato, punto più alto, punto più basso della direzione, appunto, Andrea Agnelli. Al di là di mi è piaciuto moltissimo anche il passaggio comunque che abbiamo ascoltato poco fa, quello comunque in cui che da persona molto comune, tra virgolette, un passaggio in cui sceglie di farsi aiutare, cullare dalla famiglia, quindi e appunto reinventarsi magari anche al momento come semplice padre, come semplice marito, e poi vediamo che cosa poi potrà accadere. Bello anche un Pavel Nedved che, secondo anche leggendo i vari titoli, si traveste da violoncellista sul Titanic e dice al presidente: attenzione, è stato un onore lavorare insieme ad Andrea Agnelli, appunto.
Sì, però l'epilogo in quella vicenda, diciamo, non è totalmente
lascia stare quello che accade auspicabile. In generale, però comunque è stata una fine anche quella, se ci pensi, come è stata appunto quella di Pavel Nedved. Io credo che nessuno, quando Pavel Nedved ha lasciato la Juventus, si sarebbe aspettato che dopo così poco tempo sarebbe entrato a far parte di qualcosa di così importante, di così grande come la società stessa. Quindi poi vederlo anche vicepresidente, insomma, ti potevi immaginare magari qualcun altro, però magari non proprio soltanto Pavel Nedved. Quindi anche da quel punto di vista è stata un'avventura che lui probabilmente non aveva minimamente immaginato, quella accanto ad Andrea Agnelli.
Sì, e adesso la domanda sorge spontanea, come direbbe qualcuno, ecco, chi ci arriverà a fare quel lavoro alla Nedved? I nomi sono tanti.
Diciamo che non si è capito oggi.
Che ruotano intorno a questa possibilità. Le parole di Scanavino e Ferrero, insomma, Ferrero forse più di circostanza, Scanavino qualcosa ha già detto, ecco, si parla tanto di next gen, giovani, si parla tanto di difesa, penso che siano questi i punti, no? La Juventus si difenderà, metterà a posto i conti e punterà sui giovani, provando a garantire le stesse ambizioni dal punto di vista sportivo. Direi che proprio sintetizzando al massimo è stato questo il messaggio da parte del nuovo che avanza per quanto attiene al presente e al futuro dei vertici della Juventus, che non saranno solo questi, cioè non saranno solo loro i volti che andranno a guidare la Juve, ci saranno altri, soprattutto dal punto di vista sportivo, personaggi in grado di incidere. Scanavino in questo momento è l'uomo forte, doppia carica, direttore generale e amministratore delegato se non sbaglio, e quindi anche la facoltà di andare a incidere su scelte tecniche o meno tecniche, insomma. Anche da capire che tipo di presidenza si avrà, ecco, non so se Ferrero, non credo che sarà un presidente all'Andrea Agnelli così operativo, magari un po' alla Chiusano, no? Ricordi tempo fa, o addirittura alla grande Stevens, però insomma,
non dire questi nomi che insomma, ai nostri ascoltatori rievocano brutti ricordi.
Vabbè, grande Stevens no, forse
no, grande Stevens c'era ancora la triade, se non sbaglio.
Esattamente,
anche.
Esattamente. Quindi. E dopo arrivarono altri presidenti, ma cioè, menzioniamoli tranquillamente, Giovanni Cobolli Gigli e Jean-Claude Blanc, che comunque ebbero, diciamo così, il piccolo merito, se proprio dobbiamo trovare a tutti i costi qualcosa di positivo, di avviare il club verso il nuovo impianto sportivo.
Un nuovo ciclo, veramente.
Parlo di impianto sportivo, dello stadio. Le carte dello stadio furono varate
in quel periodo.
Il ciclo lo aprì Andrea Agnelli con delle scelte che fecero poi, insomma, pronti via, non la differenza, e poi invece la fecero, no? Con Marotta, Paratici fondamentalmente.
Poi vabbè, al di là Antonio Conte, ragazzi, questo. Ne ha fatte, gli si deve dare veramente, veramente tanti meriti, non c'è nulla da fare. Poi molto probabilmente la sua giovane età, poi, perché comunque non dimentichiamo che Andrea Agnelli ha poco più di 40 anni, cioè non è che ne ha chissà quanti, credo che anche la sua giovane età, la sua voglia di fare, perché comunque è sempre stato uno molto produttivo anche nel cercare di tirar sempre fuori qualcosa di nuovo, forse la sua voglia, questa voglia appunto poi gli sia un po' ritorta contro, magari se non fosse nata l'idea Superlega, molto probabilmente... Insomma, non ci sarebbe stata nessuna
perché poi a un certo punto la Juventus è stata costretta, per il Covid però ha fatto tutta la differenza del mondo, questo non possiamo certo. Non considerarlo. Però
l'ha fatto in tutte le società, non solo
soprattutto in quelle grandi, che avevano un giocatore che guadagnava in quel periodo 30 milioni all'anno, tipo, cioè, nel senso, tipo. Non è proprio la stessa cosa, non giocare è giocare.
No, è vero, assolutamente, però il suo desiderio di far sempre qualcosa di più lo ha poi alla fine castigato, nel senso che poi appunto tutto quello che è capitato post Superlega sicuramente ha inclinato un po', non nei rapporti, ma proprio in lui qualcosa, si è iniziato a parlare in maniera anche negativa, cosa che finalmente dopo anni comunque si era smesso, no, di sentir parlare di Juventus in un determinato modo, si è di nuovo tornata la Juve sulla bocca maligna, no? di tutti e obiettivamente...
Vabbè, ma infatti come dicono in molti, la Juventus non deve star simpatica, anzi.
No, assolutamente.
Non è il suo ruolo nella
storia. Non è che stesse simpatica in quel momento, però comunque non le si poteva dir nulla, quindi insomma non c'erano problematiche strane. Poi invece si è tutto ingigantito, allargato e... Ed
sì,
è
però
iniziata forse lì.
Questa ambizione di legittimamente, dopo io ho detto scherzando, ecco, non scherzando nel vero senso della parola, ma forse esagerando, esasperando un po' anche la metafora, forse troppi scudetti a un certo punto, no? Che hanno distolto l'attenzione sull'impresa clamorosa che la Juventus stava facendo, sminuendo il valore degli stessi per quanto riguarda il tifo e andando incontro all'ambizione di andare in maniera ossessionata e ossessiva verso la Champions
sì.
League, no? Ecco, poi ho detto magari rinunciando a qualche titolo, ma no, perché la Juventus ha sempre ragionato, a buon ragione, no? Prima si vince in Italia e poi si vede, perché programmare una stagione per la Champions è impossibile. Ecco, magari c'è chi lo ha fatto in passato, però devi essere pronto anche a chiudere la stagione con zero titoli, come direbbe lo Special One, no? E questo in casa Juve non è mai stato contemplato da questo punto di vista.
Quando aspetta
un attimo, quando sì. Voglio solo concludere il concetto. Andando incontro a questi grandi investimenti, a un certo punto con la volontà di fare l'all-in, io ho usato questa metafora assolutamente, insomma, stravagante, quando la Juventus decide di andare a puntare tutto il suo patrimonio su un numero al casino, a quel punto si spegne la luce e succede di tutto, no? Arriva un blackout e il Covid è stato quel blackout lì. La Juventus che ha fatto un passo clamorosamente importante nella sua esistenza per andare poi fondamentalmente a vincere la Champions o comunque allargare il brand dal punto di vista internazionale e contestualmente creando un marchio importante in tutto il mondo, esattamente come le grandissime. Poi per andare a ripianare quei debiti, quegli sforzi, magari la volontà di andare a creare un campionato, quindi a rincorrere degli investimenti che non sarebbero arrivati, no? Idealmente con la Superlega, quando lui parla di non un colpo di Stato ma un grido disperato, quel grido disperato è arrivato dopo una situazione assolutamente complicata, ma che anche non solo attraverso il Covid ha trovato il suo punto più emergenziale, direi.
Più che altro quello che stavo appunto dicendo è che fa specie pensare come giustamente stavi raccontando tu questa ossessione Champions, poi alla fine cozzi un po' con il desiderio dalla Champions di uscirne, no? Con la voglia, la volontà di creare questa Superlega, quindi insomma è un po' strano se ci pensi.
Eh sì, è un po' un contrappasso dantesco, no?
Sì,
cioè lui che vuole creare la Superlega chiude la sua attività alla Juventus.
Voglio talmente tanto la Champions che però ti crea un'altra competizione.
Sì, perché... non ci riesce, chiude la sua avventura bianco-nero senza la qualificazione alla prossima Champions.
Meraviglioso.
Vabbè, cioè nel senso, avendola però sfiorata per due volte in due anni, in tre
assolutamente
stagioni.
Assolutamente, quelli sono stati, come abbiamo sempre detto, sicuramente i punti più alti della sua gestione.
E forse veramente... fin troppo alti, che hanno dato l'illusione un po' a tutti che la Juventus potesse davvero competere in pianta stabile a quei livelli. Invece sono stati due grandissimi exploit, uno figlio nel 2015 di grandissima lungimiranza, un po' di fortuna e grandi scommesse vinte, se consideriamo il centrocampo fatto di Pogba, Vidal, Marchisio e Pirlo, se consideriamo la BBC praticamente fatta in casa, diciamo così,
che era nel suo massimo splendore la BBC,
e Tevez Morata, anche lì una scommessa vinta e un giovanissimo preso con la recompra. E invece di ben altro tenore il collettivo del 2017, fatto di grandissimi campioni: Dani Alves, Khedira, Pjanic, Higuain, Mandzukic, Dybala, ecco, BBC compresa.
Sì, ma è assolutamente vero, sono stati dei momenti che sicuramente nessuno ridarà, o quantomeno speriamo che prima o poi vengano rivissuti, però il fatto è che l'ha detto anche Pjanic, ti ricordi l'altro giorno, ce lo ha ricordato sì. Fabio Riva ai nostri microfoni: abbiamo abituato talmente tanto bene tutti nel vincere, nell'arrivare a determinati traguardi, che poi alla fine che cosa è successo? Che non ci si rendesse più conto di quanto fosse speciale tutto quello che stavamo facendo, ma era all'ordine del giorno, cioè tant'è che, come abbiamo detto anche più volte, si è andati incontro incontro poi ad una mancanza anche di tifo, di festeggiamenti, quando invece era, non ci si davvero rendeva conto di quanto fosse speciale e particolarmente assurdo quello che stava avvenendo, qualcosa che verrà ricordato anche tra 50 anni e che voglio vedere chi mai riuscirà ad eguagliare.
Ma certo, poi andando quasi tutte queste vittorie consecutive hanno quasi fatto perdere valore alle vittorie stesse, sono stati molti campionati combattutissimi, quello vinto in rimonta del 2016, quello del 2018, il primo di Conte testa a testa con Milan, quello del record di punti, cioè sono tutti a loro modo, non tutti,
anche
tutti magari,
di Sardi, ma Sardi.
Quello di Sarri.
Anche quello di Sarri, se ci pensi, cioè nell'anno più strano e particolare del mondo, quando ti sei ritrovato a giocare quasi non metà, però un terzo di campionato con un caldo pazzesco perché era estate, quando mai? Quindi insomma anche quello è stato speciale.
Fammi rispondere Andrea da Chivasso, io non ho detto che un imprenditore non deve essere ambizioso, quando mai ho detto questo? Io ho detto che nel periodo di maggiore ambizione è arrivato il Covid a dare una trambata in testa a tutti, cioè questo è sicuro. Quindi solo chi non fa nulla non rischia e può permettersi di giudicarlo negativamente. Adesso senza andare in casa ad altri, ma affacciandoci dall'altra parte del Po, no? Cosa viene detto a un presidente come quello Granata, Urbano Cairo, che non ha ambizione, cioè nel senso non ha ambizioni di vittorie. Ed è vero, gestendo benissimo le sue aziende, però non fa mai il passo
non
più avanti.
Oltre, non
però
va
insomma
oltre.
Sono paragoni improvvidi da questo punto di vista e spericolati, però... Io ho detto semplicemente, ho detto esattamente il contrario, quando è stata fatta il passo più grande che avrebbe probabilmente portato, magari non lo so se a sollevare la Champions perché lì è una questione sportiva, ma ad allargare il brand in maniera straordinaria e a fare magari insomma dei fatturati completamente diversi, la Juventus
è arrivato
il Covid che ha fermato tutto per 2 anni, quindi l'ambizione, quella che ha fatto la differenza, deve esserci sempre. Sia dal punto di vista della vita, credo, ma anche dal punto di vista professionale. Nel nostro piccolo cerchiamo sempre di salire piano piano, alzare gradualmente l'asticella quando possibile. E credo che, insomma, questo sia, come dire, doveroso farlo in tutto e per tutto. Che si parli di lavoro, che si parli anche di vita privata, diciamo così, in teoria. Detto questo, l'ambizione, e quindi ritorno a un concetto che viene spesso anche da un nostro amico, di andare verso la Super League, però presentata in quel modo, tra la notte e il giorno, ricordi?
Sembrava uno scherzo, l'ho detto più volte, sembrava che fossero uscite quelle notizie, le avesse battute
di provare a cambiare il calcio, non dall'interno, anche da presidente dell'ECA, ma uscendone, ecco, magari, probabilmente col senno del poi, ma siamo tutti bravi a valutare dopo, sono state delle mosse che poi alla fine hanno portato a un esito per il momento non in linea con le aspettative, no? Quando io prima ho detto, ti ricordi Giulia, insomma, mandato avanti lui a dispetto magari di altri che hanno poi partecipato evidentemente al discorso Super League in maniera approssimativa o magari anche da spettatori non paganti, ecco, scrive un nostro amico Luca da Trieste, inizio da una cosa non mancherà, che sta emergendo in questi giorni, che il presidente si sia fatto usare dalla Superlega, si è fatto, vabbè, da De Laurentiis, chissà se è accaduto anche in altre situazioni con altri soggetti, non mancherà quella che per certi versi può essere vissuta come, essere giudicata come un pizzico di ingenuità, ce lo scrive Luca da Trieste, non so se trattasi di ingenuità, certamente, insomma... Qualcosa di un po' avventato, no? In quella notte in cui scoprimo tutti quanti di questa Super League e qualche ora dopo in molti club si tirarono indietro, no? Proprio in virtù di una sommossa dal punto di vista popolare. Ci fermiamo, andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo insieme con Nino Ori, rimanete con noi.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
l'unica che conta. Terzo tempo.
Rieccoci, torniamo insieme in diretta, 19:35 minuti. Allora, ci scrivono in tanti, perché questo argomento di Andrea Agnelli, che saluta, che insomma lascia comunque una eredità importante dei ricordi, un museo che tra l'altro ha contribuito, insomma, ad arricchire, è una cittadella dello sport, insomma, no, ad esempio 19 trofei per quanto riguarda solo io, la prima squadra maschile. Ragazzi, Luna da Pordenone, è pienamente d'accordo con voi. Il Covid ha rovinato l'investimento Ronaldo dello stadium, vuoto per sponsor portati da Lusitano, ci hanno abbandonato. Detto ciò, dobbiamo anche ricordare alcune plusvalenze legali, ovviamente le abbiamo iniziate a fare proprio nell'estate dopo l'acquisto di Ronaldo, come Spinazzola e Cancelo.
Ti ricordi cosa disse Parra? Me lo ricordo ancora. Questo sarà un mercato fatto quasi esclusivamente di plusvalenze e prestiti.
Sì, mercato creativo, io ricordo.
Mercato
anche
creativo.
Salvatore da Roma, la Superlega prima o poi si farà. Il calcio sta cambiando con l'avvento degli sceicchi, la crisi economica, si sta creando un divario tra il nostro calcio e quello inglese. L'idea di Agnelli un giorno forse prenderà forma, probabilmente così. Probabilmente sarà così, però sarà un calcio in cui la Premier è già una Super League per sé, diciamo, no? Però fa specie che poi in quell'idea di Superlega i primi a uscire furono proprio gli inglesi. Club inglesi, vabbè, però forse perché avrebbero voluto governarla eventualmente,
non avrebbero accettato Superlega. Scendere a patti con nessun altro, era una cosa che dovevano fare loro e basta. E parlando di Superlega, non so se l'hai letto prima, ma non credo, Luca da Trieste ci dice: inizio da cosa non mancherà,
che sì, l'ho letto mentre eri un attimo via,
va bene,
in pausa.
Ok, allora niente, basta.
Allora, poi
un po' di vocali,
c'è qualcosa da ascoltare, poi ci sentiamo anche le parole di Scanavino e Ferrero e poi c'è Nino, sentiamo.
Buonasera Radio Bianconera, Salvatore da Roma.
Ciao. Ciao.
Ma io di Agnelli non rimproverò nulla, anzi grazie di aver avuto
no, cosa rimpiangerai?
Gente che nessuno ha o ha mai avuto, ma secondo me spero un giorno possa tornare. Più che altro l'unica cosa che la Superlega, per carità, io non ci vedo niente di male, è una bella idea. L'unica cosa è stata pensata da presidente della Juventus, cioè facendo parte di un club. Magari ora che non fa più parte di nessun club può lavorare a tempo pieno e senza ricevere torti arbitrali noi della Juventus.
Attenzione! Sì, lui ha detto:
nuova vita!
Continuerò a provare a cambiare il calcio da altre prospettive, attraverso anche un lavoro esterno a quello che è il mondo della Juventus. Sentiamo, pronti, note vocali.
La cosa bella che ha fatto Agnelli è che, a quanto ha detto Santarelli, trasmissione ha querelato finalmente Ziliani. Finalmente lo ha querelato. Ciao.
Vabbè,
Fabrizio.
Una delle cose buone che ha sottolineato il nostro amico. Altro da ascoltare, sentiamo.
Ciao Marco, ciao Giulia, sono lo zio Daf. Allora, ma io guarda, io al presidente Andrea Agnelli, perché per me sarà sempre presidente, gliene sarò sempre grato. Spero anzi che non si allontani troppo dalla Juventus. Detto questo, io ho ascoltato tutto il suo discorso, specialmente sulla visione che ha del calcio e dove sta andando, diciamo, il calcio italiano europeo, tranne la Premier League. Noi saremmo, se continuiamo così, forse saremmo la succursale della Premier League,
sì.
Forse, se ci va bene. Quindi la sua visione di calcio di Superlega era una visione giusta. Mi chiedo io invece perché sto carrozzone italiano e quelli che lo gestiscono non vedono quello che ha visto lui, perché sta andando così, andiamo a vedere i prezzi, guardiamo le spese folli che sta facendo il Chelsea adesso. Quindi ritengo, io come juventino oggi mi sento un po' nudo senza il nostro presidente. Ce l'hanno tolto via, ce lo siamo fatto cavare via come una centrifuga mediatica e mi sento un po' come se mi manca un pezzo. Grazie Andrea Agnelli.
Guarda, parole secondo me azzeccatissime da parte di Daf, un bellissimo messaggio.
Sì.
Il calcio sta andando verso una direzione, la Serie A forse non si è accorta di quella direzione, lo ha fatto solo Andrea Agnelli, anche magari in anticipo rispetto a dei tempi che porteranno a un divario clamoroso tra il calcio inglese in particolar modo e quello italiano.
Quello italiano.
E poi in mezzo vedremo che cosa ci sarà. E quella Juventus in grado di raggiungere due finali di Champions League in tre stagioni è stata comunque, trattasi di impresa alla fine, di grandissima impresa. Quindi torno al discorso del nostro amico da Chivasso, ecco, l'imprenditore, l'etimologia proprio parla di questo, cioè il rischio fa parte dell'essere impresa, se non si chiamerebbe impresa, si chiamerebbe cosa da fare normalmente e semplicemente. Adesso ci sto scherzando sopra. E quanto è stato imprenditore Andrea Agnelli, oltre ad essere stato grande presidente è persona particolarmente attaccata ai colori della Juventus, con dei risultati che credo saranno inimitabili, almeno nel medio periodo, perché poi non so se avremo tempo né di vedere 10 scudetti consecutivi o anche solo 9.
Ho detto prima,
ma non credo proprio.
Ne parleremo ancora.
Sarà molto complicato, poi
tra 50 anni, quindi voglio dire, sarà difficile pensare di arrivare ancora una volta ad un risultato, un successo del genere. E c'è da dire una cosa comunque, che tutto quello che ha fatto Andrea Agnelli l'ha sempre fatto, al di là del perché lo voleva fare lui, perché se lo sentiva, l'ha sempre fatto pensando alla Juventus, cioè lui obiettivamente non aveva bisogno di arricchirsi in qualche modo, di fare qualche scelta pensando di lucrarci in maniera particolare. No, lui l'ha sempre fatto tutto, ha sempre fatto tutto pensando alla Juventus stessa. Se non avesse pensato che la Juventus avrebbe potuto beneficiare del discorso Superlega, dubito che avrebbe intavolato il tutto.
Yves,
ho mandato una foto a Marco.
Sì.
Si tratta di un docufilm su quanto riguarda la Superlega tra Ceferi, Agnelli e la FIFA. Chi ha Apple TV se lo può vedere ed è veramente bello, spiega qualunque cosa.
La lotta per il calcio, grazie Yves di questa segnalazione. Si chiama così Il caso Superliga, una serie in 4 parti che documenta come il passato, il presente e il futuro del calcio europeo si scontrano quando viene svelato il progetto di una lega separatista e i leader più potenti del settore devono difendere o rovesciare le tradizioni di questo sport. Proprio all'uopo questo intervento di Yves, grazie. Quindi c'è una serie addirittura a raccontare tutto ciò, uscita praticamente 5 giorni fa, il 13 gennaio.
Sì, sì, anche lì come report.
Attenzione, è il giorno di Napoli, giorno di Napoli-Juve, vabbè. Cioè, andiamo ad ascoltarci qualcosa, note vocali, sentiamo.
Ciao carissimi. Ciao. Giulia e Marco, buonasera. Ciao. Angelo da Frosinone.
Ciao.
Mi piace questo dibattito e complimenti per la trasmissione.
Fa
sempre
piacere.
Volevo dirvi che sono molto 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 grato ad Andrea Agnelli per il suo stile, per come ci ha messo dentro tanta passione e tanto impegno nel gestire la Juve e ovviamente per i risultati acquisiti sul campo, che non sono da poco. E volevo dire che il discorso della Champions ormai si è capito che è un problema di mentalità il nostro, per questo molti tifosi non vogliono più Allegri, perché anche se magari è bravo a ricostruire e a vincere, se fosse bravo a ricostruire e a vincere lo scudetto, ma sappiamo che con la sua mentalità in Europa si va molto molto poco lontano.
Beh.
E quindi ecco, bisogna augurarsi di cambiare mentalità per provare a vincere la Champions. Poi si prova, è logico che non si può puntare su quello e programmare su quello, però provarci bisogna cambiare mentalità di gioco. Un abbraccio ragazzi, forza Juve.
Sì, direi che adesso puntare a vincere la Champions League è una delle cose a cui si pensa meno. Quest'anno direi che è impossibile.
Puntiamo a vincere l'Europa League.
Direi che
va bene, no?
Potrebbe essere un'ambizione in linea con comunque anche la forza della rosa, che sulla carta insomma è in grado di farlo. Attenzione, perché questa sarà un'Europa League particolarmente combattuta. Guarda un po' quando c'è la Juventus nella fase finale.
Avevi dubbi?
Sentiamoci qualcosa.
Ciao Giulietta e Marco da Carmelo.
Ciao.
È uno dei nostri più vecchi ascoltatori.
Grazie ad Andrea per tutto.
Fedeli,
quello
nel senso della prima ora.
Sì, sì.
Juve. Auguri al nuovo direttivo bianconero. Anche se mi piacerebbe avere qualche sportivo che si interessi veramente di Juve, che ne sappia di calcio in un prossimo futuro. Per quanto riguarda quello che è mancato, quello che mancherà sarà questo continuo riferimento alla Superlega, che secondo me
cosa non mancherà?
Ha un pochino guastato tutta la situazione. Mi dispiace dirlo, però insomma anche il Real grida, caro Marco, però il Real grida bene perché fa andare avanti gli altri, intanto si vince gli scudetti e le coppe di campioni, anche con questo vecchio sistema. E quindi voglio dire, non lo so, forse abbiamo mancato un pochino di furbizia.
Furbizia, io stanno uscendo degli aggettivi, insomma, delle espressioni, no?
che mi piacciono.
Più che aggettivi, ecco, si è parlato di ingenuità e si è parlato di furbizia. E penso che siano, come dire, due, in questo senso, no, due opposti che vanno sempre incontro ad alcune cose che ai nostri tifosi non sono piaciute, ma noi stiamo anche sottolineando soprattutto che cosa mancherà di Andrea Agnelli: la capacità di rendere ancora più grande un club già grande come la Juventus, facendolo evolvere e proiettando in una dimensione il club che nessuno degli altri club italiani al momento può vantare. Luca da Trieste, siamo pronti per andare da Nino Ori. Buonasera Nino e grazie di essere qui con noi.
Ma buonasera amici, buonasera. Ciao Giulia, ciao Marco.
Che cosa ti mancherà particolarmente di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, Nino?
Io mi auguro che nel tempo non mi manchi nulla, nel senso che mi auguro che i suoi successori facciano ancora meglio di quello che ha fatto lui.
E questo ce l'ha augurarsi.
Non
certo.
Sarà facile, Non sarà facile perché Andrea Agnelli prende la Juve nel maggio del 2010, cioè praticamente un mese dopo che John Elkann è diventato presidente della Giovanni Agnelli EC, e Andrea Agnelli viene dopo Franco Grande Steve, Giovanni Robolli Gigli e Jean-Claude Blanc. Ci ricordiamo cos'era la Juve in quel momento, no?
Yes.
Dopo poco più di 12 anni siamo qui a vedere che c'è uno stadio che era già stato impostato prima, per carità, però c'è uno stadio che funziona. Nell'area dello stadio c'è la nuova sede alla Continassa,
sì.
Ma c'è anche il J Museum, c'è anche il J Medical, c'è anche il J Hotel, c'è anche la scuola che credo adesso si chiami J College, prima si chiamava in un altro modo,
esatto.
Che è quella dove esatto. Alcuni dei nostri giocatori fra l'altro ci sono diplomati la scorsa estate, quindi anche dando un esempio particolarmente importante anche dal punto di vista sociale, no? E la nascita di tutte queste cose va sicuramente assegnata ad Andrea Agnelli. E queste sono tutte cose extracampo, così come per carità l'evoluzione dei ricavi, l'evoluzione dal punto di vista dei ricavi commerciali soprattutto, no? Quindi con la società che diventa importante, apre la filiale di Hong Kong, eccetera, eccetera. Ma poi c'è il campo, il campo dice che
9 scudetti,
19 trofei con la prima squadra, no? 19 trofei,
sì,
con
10
la prima
con
squadra.
Le women, qualcosa del genere.
10 trofei con le donne, con la Juventus Women, tra parentesi, in 5 anni nemmeno, 4 anni e mezzo grosso modo, no? No, 5 anni e mezzo, pardon, chiedo scusa perché sono nate nell'estate del 2017,
sì.
Addirittura
un trofeo persino con la Next Gen, no?
Esattamente.
Che si chiama Next Gen, prima si chiamava Under 23,
con la seconda squadra
in poco più di 4 anni, una Coppa Italia di categoria, quindi in totale sono 30 trofei portati a casa in questi 12 anni di presidenza, 12 anni e poco più di presidenza Agnelli, 30 trofei portati a casa e aggiungo io una dozzina di secondi posti, perché comunque anche chi arriva secondo non è che si deve suicidare. Sentivo prima qualcuno che parlava del fatto che l'allenatore attuale non sarebbe adeguato ad andare avanti in Champions League, è perché in finale chi ci ha
portato? Ma infatti
lui...
ho borbottato qualcosa. No, cioè...
Ma non borbottare!
A non essere adeguati ad arrivare in finale in Champions League, semmai sono alcuni giocatori, non certo un allenatore che la prima volta per arrivarci ha eliminato il Real Madrid di Ronaldo, perdendo poi la finale contro il Barcellona, la seconda volta ha eliminato il Barcellona di Messi
e poi si è trovato il Real Madrid,
perdendo la finale poi con il Real. Quindi insomma, per essere uno non adatto a portarti avanti in Europa, tutto sommato non ha nemmeno fatto così schifo, diciamoci la verità, no? No, quel che voglio dire è che noi pian piano abbiamo quasi dimenticato determinate cose, ma quello che è accaduto in questi anni è qualcosa di unico non solo nella storia del calcio italiano, perché i 9 scudetti consecutivi con attorno tutti gli altri trofei e con attorno al di fuori del campo tutti i successi ottenuti fuori dal campo non è qualcosa di paragonabile a ciò che è stato fatto da altri anche in altre realtà più blasonate della nostra, insomma, perché purtroppo ci sono anche quelle, insomma.
Sei d'accordo, Nino, che ci ricorderemo di questa epoca davvero ancora per tanto tempo?
Sì, Secondo me cominceremo a rendercene conto fra qualche anno,
probabilmente, sì,
di cosa è stata questa epoca. Perché comunque poi alla fine il primo vero, importante, grande vantaggio che Andrea Agnelli ha portato è stato quello di riportare la juventinità, quella juventinità che io oggi vedo un pochino essersi persa un po' per strada da parte di molti dei tifosi, no? Da chi insegue chimere di Champions League da vincere in carrozza, a chi insegue chimere di chissà quale bel gioco, eccetera, eccetera. Per carità, le abbiamo inseguite tutti le chimere, l'ha inseguita pure Allegri venerdì sera la chimera, no?
Certo.
Quella di provare ad imporre il proprio gioco a Napoli. E porca miseria, con questi non siamo in grado di imporre il nostro gioco manco alla Cremonese, figuriamoci.
Attenzione,
a Napoli,
Certo.
ci fanno un mazzo così, insomma.
C'è una domanda per te, una domanda al grande Nino. Ti piacerebbe la coppia Platini-Del Piero, scrive Joseph da Matera, come coppia di dirigenza e Lippi come direttore sportivo? Te lo chiede
in maniera
Lippi chiara, ecco, Joseph.
Come direttore sportivo, tanti.
Allora, Lippi mi sembra un po' anzianotto, se devo proprio dire la verità, no? Con tutto il rispetto e con tutto l'affetto che posso avere per Marcello Lippi. Platini e Del Piero mi piacerebbero molto in campo. A parte gli scherzi, io non lo so quali siano i nomi giusti. 12 anni fa sembrava il nome giusto Pavel Nedved, o uno come tanti altri nomi. Io avevo un fortissimo affetto per Pavel Nedved perché, se vi ricordate i fatti dell'estate del 2006, fondamentalmente è grazie a lui che la Juve in quell'estate non finisce male, no? Nel senso che rimangono alcuni giocatori e il primo di quei giocatori che decide e sceglie di rimanere è proprio Pavel Nedved, poi seguito da Buffon, Del Piero e poi dietro pagamento di un discreto ingaggio anche da Camoranesi e Trezeguet. Però attenzione, il fatto che uno sia stato bravissimo in campo, se non ha le competenze per fare determinate cose, non significa che automaticamente debba essere bravissimo anche dietro una scrivania, insomma. La triade aveva Bettega al suo interno,
sì.
Ma Bettega fondamentalmente cosa faceva nella triade?
Il vicepresidente, tecnicamente.
Dal punto di vista sportivo comandava Moggi, dal punto di vista amministrativo comandava Giraudo. Fondamentalmente era, come dire, una presenza da far vedere all'esterno, no?
Solo quello?
Perché era di bella presenza, lo è tuttora.
Sicuramente, io ricordo che le ragazze all'epoca in cui io ero giovane,
Bobby Goal,
diventavano tutte matte per Bobby Goal, insomma. Quindi Bettega era la bella faccia da presentare verso l'esterno. Del Piero potrebbe essere questo, va bene, però ripeto, a quel punto lì se è una questione di bella faccia, che ci sia o che non ci sia, per me fa lo stesso, insomma, cioè non cambia molto,
si dice,
ecco.
No, come manchi una figura sportiva, no? Magari Bettega ha fatto il lavoro che ha fatto Nedved e entrambi hanno fatto un lavoro di concerto con i loro collaboratori, però sta di fatto che manca questa figura, al di là dell'aspetto di facciata, no? Cioè manca un uomo, sì. Un uomo, diciamo, usiamo altri parallelismi, cioè magari alla Maldini, ecco, mi oriento verso un altro club.
Sì, no, ci sta,
certo,
è vero. Probabilmente il Milan lo scorso anno ha portato a casa lo scudetto grazie a Maldini e Massara, diciamoci la verità, insomma, e forse grazie a Ibrahimovic per la sua presenza non presente.
Ah, certo.
Insomma. Però 2 anni fa, per esempio, dal punto di vista sportivo, che cosa ha inciso Zanetti nella vittoria dell'Inter?
Niente.
Oltretutto penso. Stiamo parlando 2 anni fa di una società che manco riusciva a pagare gli stipendi,
sì, poi ci sono
che aveva un azionista che era conciato malissimo, eccetera, eccetera.
C'è personaggio e personaggio.
Quindi
certo,
io non lo so se sia come dire, necessario, se sia fondamentale avere fin da subito una figura di un ex, di uno sportivo dalla provata juventinità, eccetera.
Ma più che altro
eccetera.
Che non sia una figurina, su questo sono d'accordo, cioè se viene una figura alla Chiellini che faccia anche, che abbia un ruolo operativo e non che sia solo di facciata, su questo sono completamente
ma
d'accordo.
Ma è lo stesso pensiero di Del Piero,
c'è una,
detto.
Sì, assolutamente, anche lo stesso Del Piero.
Però mai per fare
un'altra, un'altra domanda per Nino, visto che arrivano, noi te le leggiamo.
Vai.
Luca da Trieste, secondo lei, Nino, qual è stata la sliding door negativa della gestione Agnelli, il punto di non ritorno che ha condotto fino a qui? Chiede Luca da Trieste.
medaglie indoor negative sinceramente non è che ne abbia viste più di tanto. Forse il momento nel quale si è perduta una certa idea e si è incominciata a far strada l'idea di andare a inseguire le chimere del gioco, eccetera, eccetera.
Okay.
Forse è stata la sconfitta casalinga col Manchester United di quanti anni fa? 4 anni fa? 5?
Quella contro Mourinho, il primo anno di Ronaldo.
Bravo, sì, quella che poi ci ha portati a fine stagione, se non ricordo male, a mandar via Allegri e a prendere... a prendere quell'altro lato.
Io ricordo Nino si zitti, cioè decise di non parlare più. Silenzio stampa di Nino per qualche tempo quando arrivò Maurizio Sarri, lo dico io.
È come su Twitter, sai, quando silenzi un hashtag, no? Ecco, io ho silenziato l'hashtag Juve di Sarri.
Semplicemente perché non capivi, mi ricordo, dicesti non capisco cosa stia succedendo al di là di tutto.
Sì, credo che la sliding door negativa fondamentalmente sia quella, nel senso che è il momento nel quale si è incominciato a perdere la bussola, no? Prima facevo l'esempio di che cosa ci siamo persi per strada, per esempio venerdì sera contro il Napoli, no? Venivamo da 8 vittorie consecutive che avevano una caratteristica fondamentale, no? La ritrovata solidità
in difesa, 5 gol, questa è la risposta dopo. Certo,
e cosa fai? Provi a giocartela in attacco.
Sono d'accordissimo.
Io ce l'ho con Allegri per venerdì sera, ma per motivi probabilmente opposti a quelli per i quali c'era la maggior parte dei tifosi, cioè contro il
Napoli, per cosa ce l'hai?
A maggior ragione contro il Napoli dovevi giocare come hai giocato,
non devi provare a giocartela contro
la
squadra,
certo, ancora più difensiva di come hai giocato contro la Cremonese,
magari provando a offendere nel finale, cioè nel senso, però aprendoti così, ecco, a quei giocatori.
Non parto mettendo a sinistra il povero Kostic costretto a fronteggiare le scorribande di Politano e cosa come si chiama
Kvaratskhelia
e Di Lorenzo
a destra, giusto, sì.
Mentre poi sulla nostra destra addirittura faccio giocare Chiesa a tutta fascia, con compiti anche difensivi, nei confronti di una coppia composta da Kvaratskhelia e Mario Rui, Dio santo. Cioè, una roba del genere, dopo 20 minuti che guardi la partita la capisci, no? E usa qualche correttivo, prova a cambiare qualcosa. Abbiamo provato a cambiare qualcosa alla fine del primo tempo, più o meno, verso la fine del primo tempo. Quel che voglio dire è che nel momento in cui ci sono dei valori consolidati, uscire da quei valori consolidati non è mai una scelta particolarmente felice, no? Non fu una scelta felice quella, appunto, dell'uscire dalla gestione Allegri dell'epoca.
Che poi portò all'ultimo scudetto, nonostante tutto. Effettivamente.
Sì, ma è uno scudetto che anche lì era arrivato, non so di per quanti Sarri, o per quanta inerzia da quello che era successo nei tanti anni precedenti.
Beh, però attenzione che l'unico scudetto di Cortomuso l'ha vinto Sarri alla Juve.
83 punti, ce lo ricordiamo.
Non riusciva più a vincere,
punto,
non continuava a perdere le ultime partite.
Sulla seconda, un solo punto di vantaggio.
Sì, poi finì così.
Anche con 17 punti di vantaggio sulla seconda. Insomma,
è verissimo, quindi. È storia. Giulia, vogliamo concludere con un ultimo interrogativo a Nino?
No, vabbè, volevamo magari infine invece dire due paroline su chi si è insediato invece oggi.
Ecco,
ovvero questi,
le tue sensazioni.
Le tue prime sensazioni nell'averli ascoltati, non è stata una vera conferenza stampa, non c'è stata la possibilità di far domande da parte dei giornalisti, ma è stato un semplice video di presentazione, lo chiamiamo così.
Sì, tutto sommato sì. Non lo so, nel senso che non ho ancora elementi per capire. Di certo penso che se sono state scelte quelle persone e gli altri 3 componenti del consiglio di amministrazione insieme a loro, chi le ha scelte avrà avuto i suoi buoni motivi, certo, per farlo, evidentemente, e non credo siano solo motivi legati alle contingenze processuali, eccetera, eccetera, anche perché, insomma, persino Gravina ci ha detto che sta storia delle plusvalenze è demenziale o quasi, insomma, per cui credo che ci fosse la necessità, come dire, di staccare un attimo e di provare a ripartire. Tra parentesi, giocando sul fatto che abbiamo una buonissima base di giovani provenienti dalla Next Gen, tra quelli che sono già in squadra e quelli che sono in giro in prestito ad altre squadre in Serie A e non solo, Quindi sinceramente su di loro come persone non ho elementi in questo momento per esprimere delle valutazioni. Mi auguro che sia il campo a farcele esprimere e che quelle valutazioni siano positive. Poi è chiaro che probabilmente quando arriveremo a fine stagione magari prenderanno qualcuno anche per fare il mercato, non lo so, non so se Cherubini rimanga, non so se Cherubini basti da questo punto di vista. Bisognerà vedere che cosa succede nell'arco della stagione, a cominciare anche da domani, attenzione, a cominciare anche da domani, perché io la Coppa Italia non la vorrei buttare via, insomma, ci vorrei comunque provare.
E valuteremo insieme, ecco, anche magari più di qualche sensazione nel corso certamente delle prossime puntate. Nino, grazie come sempre.
Grazie,
grazie
Nino.
A voi, grazie agli amici all'ascolto, anche a chi ha fatto le domande alle quali probabilmente non ho risposto in maniera sufficientemente, corretta, ma vabbè, insomma, si fa quel che si può. Alla prossima, dai.
Grazie davvero, buona Nino. No, secondo grazie, me hai risposto Nino. In maniera assolutamente esaustiva. Hai visto, come pronti ai nostri amici, tac, con la domandina, in questo caso a Nino Ori, che abbiamo salutato pochi istanti fa. Allora, ci fermiamo un attimo.
Ma che dici?
Sì, perché è giunta l'ora del notiziario e poi ancora un'ora insieme.
Terzo tempo.
E rieccoci, sempre insieme, sempre in diretta. Avete riascoltato le parole di Pavel Nedved, cariche
molto,
di emozione
molto
e commozione. Davvero belle, sentite, sincere, vere, autentiche e appunto un po' commosse anche ed emozionate le sue parole e lui in quanto vicepresidente uscente e quindi ex vicepresidente da questo punto di vista. Intanto 0-0 all'impianto sportivo di Riyadh al King Fahd International Stadium per quanto riguarda la sfida tra Milan e Inter valida per la Supercoppa italiana e lo stadio dell'Al Nasr dove gioca un certo
stare lì a guardarla, direi.
Ronaldo, non lo so.
Come
non
no?
Non l'hanno ancora, eventualmente lo inquadreranno nel caso, non credo, non lo so. Che domande che mi fai, come chi può dirlo? Sicuramente magari la stessa
cosa. Figurati, sono lì, dai.
Gara che avrebbe potuto giocare la Juventus, non ce lo dimentichiamo, lo scorso anno il cammino in Coppa Italia dei bianconeri. Ringrazio Agnelli, ma per alcune sue scelte, Allegri 2 poi rinforzo l'entrata di Rapolcan. Del Piero per Zidane, la nuova Juve sostenibile in base alle sentenze della Superlega, quella penale passando per la giustizia sportiva, Consob fa un elenco, Giulia, Toni da Napoli, ti saluta Giulia.
Ah, ok, dicevo cosa c'entro
fa,
io.
Fa un elenco molto lungo di quello che non è andato, diciamo così, poi forse io vi ricordo ad Allegri prima di salutare la Juve a fine anno di vincere l'Europa League, come fece il Trap, è vero, il Trap andò via sollevando una Coppa UEFA, in realtà andò via ancora l'anno dopo, però tant'è se non sbaglio, perché la Coppa UEFA arrivò nel 92-93 e lui lasciò nel 93.
Sei tu l'uomo dei ricordi,
94,
io mi taglio fuori.
Sono sicurissimo di questa cosa, da questo punto di vista invece, insomma, c'è chi ci scrive, vabbè, si dice più catenaccio così non si può, il peggior momento aver chiamato Allegri, dice, a 9 milioni per 4 anni. E il partito No Max, diciamo che fa si arricchisce, no? E fa proseliti idealmente giorno dopo giorno, soprattutto dopo questa sconfitta.
Figurati.
Allora, per quanto riguarda le note vocali, siamo pronti in regia. Intanto l'Inter in vantaggio all'11esimo. C'è un checking in corso, possibile fuorigioco per quanto riguarda la rete dei nerazzurri. Vi aggiorneremo, intanto ascoltiamo qualcosa. Sentiamo.
Ciao ragazzi, Giacomo da Tax & Caicos.
Ciao.
Quello che rimpiangerò del presidente sicuramente è l'innovazione e guardare sempre avanti. È una cosa che piace molto anche in me stesso, quindi ci mancherà tanto. Si sbaglia tutti ragazzi nella vita, quindi cosa vogliamo dire poi a un presidente che ha vinto così tanto? Rimproveriamo qualche sbaglio, sicuramente l'ha fatto, però si fanno tutti gli sbagli, ragazzi, e sono sicuro che non lascerà il mondo del calcio. Secondo me rimarrà nel mondo del calcio il presidente. Comunque un grazie a lui, alla famiglia Agnelli, e vediamo il futuro cosa ci aspetterà, ragazzi, fino alla fine.
Live ahead è anche uno dei motti, no, che ha a che fare con con la Juventus per quanto riguarda appunto insomma una scritta che è apparsa per diverso tempo sul Pullman, ad esempio, convalidata la rete intanto a Di Marco al decimo di questo primo tempo tra Milan e Inter in vantaggio nerazzurri grazie alla rete di Di Marco. Credo che parlando anche con Ive, no, sia stato ritirato poi il pallone dopo, perché adesso in virtù del ritengo insomma di tutti questi sensori, no, del fuorigioco semiautomatico, il pallone deve funzionare diversamente anche dal punto di vista del suo tracciamento, no?
Vabbè. Non rotola più il pallone.
Rotola sempre, la palla gira sempre.
Arriveremo ad un punto in cui il pallone non rotolerà neanche più.
Fluttuerà, tipo il monopattino, quello di Ritorno al Futuro, te lo ricordi, no? Va bene, andiamo a sentire qualcosa. Pronti, sentiamo.
Buonasera ragazzi, Stefano da Bergamo.
Ciao.
Ho sentito, come tutti, stamattina la conferenza stampa di Agnelli. E al netto che di tutte le considerazioni che sono state fatte, e credo che quella più giusta sia il rimarcare, ahimè, ancora una volta il fatto che non abbia menzionato minimamente noi tifosi nei ringraziamenti finali che ha fatto. Io credo che una spiegazione del suo fallimento ultimo sia stata data molto bene dal DDS Moggi, vale a dire lui a un certo punto, parlo del presidente, si è creduto onnipotente, è arrivato a un punto che pensava che qualsiasi cosa facesse, qualsiasi scelta intraprendesse, questo si sarebbe rivolto in positivo sui risultati della squadra.
Quindi delirio di onnipotenza?
Non so, poi effettivamente questa nota sui tifosi non ci avevo fatto, come dire, non ci ho prestato attenzione.
Neanche io, sinceramente.
Sentiamoci invece il nuovo amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, che si è presentato così oggi in conferenza, chiamiamola conferenza, anche se è a senso unico, verso i presenti a questa insolita assemblea azionisti di inizio anno. Sentiamo.
Da parte mia, chiaramente garantirò il massimo impegno per la Juventus. E voglio mettere a disposizione tutta l'esperienza che ho maturato alla guida anche di altre società e in altri settori. In questi due mesi di esperienza da direttore generale, che sono stati molto intensi, per questo ringrazio anche i colleghi, come ho fatto peraltro ieri, un primo incontro che abbiamo fatto, per la disponibilità. Tra l'altro era un periodo natalizio, quindi non esattamente adatto a questi ritmi. Devo dire, ho trovato appunto in questi mesi delle persone molto motivate, molto capaci e che lavorano con grande passione. Questo insieme ad una serie di progetti già avviati per il futuro prossimo, ma anche con una prospettiva più lunga. Quando parlo di persone, parlo di tutte le persone della società, quelle più note a tutti quanti voi, al grande pubblico, da Allegri a Cherubini, da Braghina, Montemurro, ma sicuramente anche tutti gli altri che lavorano nella società, diciamo, nelle attività più classiche dell'azienda, quindi il marketing, commerciale, amministrazione. Quindi con queste persone e con progetti innovativi, in particolare voglio citare per l'area sportiva la Next Gen, che ha citato anche Andrea poco fa, che effettivamente si sta rivelando un progetto straordinario e molto strategico, che ha saputo già far esplodere diversi talenti che sono peraltro stabilmente in prima squadra già da quest'anno, ma da quello che mi dicono, insomma, e che si vede in prospettiva, ce ne sono molti in tutta la filiera delle giovanili pronti a sbocciare. Progetti invece fuori dall'ambito sportivo ce ne sono, come dicevo, tantissimi. In particolare l'obiettivo principale su cui ci concentreremo è andare ad aumentare, ad allargare decisamente il pubblico degli affezionati alla Juventus, quindi andare ad aggiungere a quello che è il nostro enorme pubblico classico, principalmente in Italia, target giovani e internazionali. Questo sicuramente grazie appunto a nuovi progetti e anche alle nuove modalità di comunicazione, facendo leva su quelli che sono la storia, i valori, la forza del marchio di Juventus, pensiamo si possano raggiungere obiettivi molto interessanti. A proposito di obiettivi, sicuramente, come ho detto in una prima occasione quando ho incontrato un paio di mesi fa appunto la squadra, obiettivi e ambizioni sportive non cambiano, così come non cambiano quelle aziendali. Anche questa è parte della storia di Juventus, che è sempre riuscita a coniugare successi sul campo con equilibrio finanziario e grandi progettualità commerciale, e questo è quello che ci proponiamo di fare da qui in poi anche per il futuro.
Le parole di Maurizio Scanavino presentandosi anche al popolo bianconero, alla stampa, all'assemblea degli azionisti, a cui era presente oggi il collega di Repubblica Emanuele Gamba. Buonasera Emanuele, grazie di essere con noi.
Buonasera. Grazie a voi di avermi invitato.
Grazie a te davvero. Allora, per quanto riguarda l'ultimo atto della presidenza Andrea Agnelli, noi ci stiamo chiedendo, al di là delle vittorie, i successi, 19 trofei vinti con la prima squadra maschile, gli investimenti, le due squadre in più, insomma, che cosa rimarrà in particolare di questa lunga presidenza e vincente? Che cosa pensi, quali pensi sia stato il punto più alto dell'era Agnelli?
Io credo che il punto più alto siano state le stagioni, forse la stagione che si è conclusa con la sconfitta di Cardiff, perché in quel momento la Juventus era arrivata ad avere una squadra veramente molto forte, che faceva anche un gran bel calcio, cosa che non è successa sempre in questi anni, insomma è successo sicuramente nel primo periodo di Conte, e senz'altro in quella stagione con Allegri. E lì è stato veramente toccato il punto più alto, secondo me. Ricordiamoci che la Juventus si presentò a Cardiff da favorita, sì, ed è stata credo la prima volta.
È vero.
O comunque una delle poche volte nelle numerose finali che la Juventus ha giocato. E da lì poi è cominciata una regressione anche molto rapida. Insomma, la Juventus in quel momento aveva un vantaggio enorme sulla concorrenza, perlomeno in Italia, e lo ha demolito. Il vero problema della Juventus è che quando ha preso il potere Andrea Agnelli, quando si è assunto lui l'intera responsabilità della gestione della società, cioè sostanzialmente da 2018 in avanti, le cose hanno cominciato a precipitare. Questo non si può negare.
Ok, quindi tu individui il 2018, quindi immagino, no? Contestualmente all'addio di Marotta.
I due eventi che hanno cambiato la storia della Juventus, la storia recente della Juventus, sono state l'acquisto di Ronaldo e l'allontanamento di Marotta. Su questo
che sono più o meno stanno periodo, più o meno insieme, esatto. Combaciano, certo.
Perché oggi Marotta dice che lui non era contrario all'operazione Ronaldo, non è una cosa non del tutto vera, probabilmente magari l'avrebbe anche fatto quell'operazione, ma in modo diverso anche dal punto di vista tecnico. È andato di fatto che quando è andato via Marotta e quando è arrivato Ronaldo, il corso della Juventus è cambiato completamente. E ripeto, la cosa più grave secondo me è che è cambiato molto in fretta.
Vero.
Perché veramente ricordiamoci quale vantaggio in termini tecnici, economici, anche di potere aveva la Juventus sulla concorrenza italiana in quel momento. È vero che una delle ragioni per cui la Juventus ha vinto così tanto è stata la crisi di Milano, sostanzialmente proprio la crisi di Berlusconi, di Moratti, l'abbandono dei grandi imprenditori milanesi, ecco, questo sicuramente è stato un segreto della Juve. Però il vantaggio era veramente enorme ed è stato proprio gestito.
Emanuele, ha isolato i momenti? Riesce anche a isolare, ti chiedo, ecco, i motivi? Cioè, è successo qualcosa in particolare con Andrea Agnelli in quel periodo, al di là del Covid, ci metto anche dentro la Super League successivamente, che hanno cambiato qualcosa? Però
io molto semplicemente, se uno pensa a quello che è successo dal 2018 in poi, pensa sostanzialmente a una catena di errori. Una catena di errori fatti uno dopo l'altro, ininterrottamente, in qualche modo uno conseguenza dell'altro. Per fare un riassunto grossolano, un clamoroso aumento delle spese senza che a questo corrispondesse un aumento della cifra tecnica della squadra. Assolutamente la Juventus ha cominciato a imbarcare giocatori costosi e non all'altezza della situazione, e questo modo di agire si è riverberato fino a oggi, perché oggi la squadra ancora paga un certo tipo di investimenti per lo più sbagliati, mentre prima, ricordiamoci, la Juventus è arrivata nel 2017, cioè l'anno prima della finale di Cardiff, aveva i bilanci in attivo, chiudeva regolarmente i bilanci in attivo e aveva una squadra competitiva ad altissimo livello internazionale. Quindi semplicemente ci sono stati errori uno dopo l'altro a tutti i livelli, perché poi lo sappiamo, sono cambiati, Agnelli ha cambiato più volte strategia societaria, dirigenti, la Juve dei quarantenni, poi è diventata, sì, la Juve dei sessantenni, e poi un allenatore come Allegri sostituito dal suo opposto che è Sarri, sostituito dall'opposto di Sarri che è Pirlo, esatto, e poi dall'opposto
testa
di Pirlo
coda,
che è Allegri. C'è tutta una serie di indecisioni clamorose dal punto di vista proprio decisionale che hanno portato alla situazione di oggi.
Giulia.
C'è stata un po' forse poi una sorta di confusione, prima noi l'abbiamo chiamato quasi un piccolo delirio di onnipotenza che a un certo punto forse si è insidiato all'interno di Andrea Agnelli e ha creato in lui poi alla fine confusione, come hai giustamente detto tu, si è passati da una parte all'altra in maniera assolutamente sconclusionata. Rivedremo però qualcosa di simile mai in futuro secondo te?
Tu parli di qualcosa di simile a livello di
non di vincenti, di essere vincenti, a livello proprio di visione.
Una presidenza così.
A livello di visione generale.
Io credo
generale.
Di no, cioè questo qua, adesso chiaramente come sempre succede, quando, quando si guarda da vicino quello che è successo, si vede soprattutto la fine della storia, no? Come
vero.
Succede magari anche in un matrimonio che finisce, si vedono quello che resta sul momento sono le cause che hanno portato alla separazione. Quando poi chiaramente vedremo dalla giusta distanza questo periodo, chiaramente dovremmo tutti quanti ricordarci che questo è stato il periodo della più forte squadra italiana di ogni tempo, perché io non credo ci sarà mai un'altra squadra, non dico la Juve, ma nessun'altra squadra che riuscirà a vincere 9 scudetti di fila e a esercitare un dominio di questo tenore. E quindi fra qualche anno sicuramente non saranno ricordati, non sarà ricordato l'ultimo periodo, questo disastroso l'ultimo periodo, bensì l'intera epoca che è stata, credo, assolutamente ineguagliabile.
Come verrà ricordato il periodo invece di questo tentativo di Super League, che per ora rimane un tentativo da parte di Andrea Agnelli?
Ma io anche oggi io ho trovato anche francamente anche fuori posto, perché nel suo discorso di addio ha parlato pochissimo di Juve,
sì,
ha quasi ignorato le ragioni per cui questo è il suo ultimo giorno di Juve, e invece ci ha raccontato di nuovo del calcio, delle riforme, della guerra alla UEFA, della Super League, della Premier, eccetera. Io mi chiedo quanto freghino veramente la gente queste cose, e quanto in realtà questa non sia un'ossessione che quasi personale che lui ha, perché francamente questo della Super League è un progetto secondo me completamente abortito, che non credo che coinvolgerà mai i club della Premier, perché non hanno più interesse a farlo. Quelli importanti degli altri campionati, cioè sostanzialmente Bayern e Paris Saint-Germain, sono contrari, e rimangono veramente queste tre squadre, tutte e tre, soprattutto due, il Barcellona e Juventus, con grandissimi problemi economici, che danno l'impressione di insistere su questo terreno proprio per provare a tappare i buchi che hanno. Quindi non mi pare un progetto che abbia nessun tipo di credibilità a livello internazionale. Eppure Agnelli parla solo di quello, cioè, sembra che abbia intesa solo quello. Credo che anche lui voglia trovare un lavoro nell'ambito della Superlega, perché come sappiamo oggi si è dimesso,
sì,
da tutte le cariche che aveva
Exor Stellantis,
al di là della Juventus, cioè da Exor e da Stellantis, per avere le mani libere, ha detto lui, per inseguire la mia passione. La sua passione oggi è quella di, come dice lui, di riformare il calcio europeo, quindi penso che si dedicherà a tempo pieno a questo, però francamente la vedo un'attività molto poco in linea con la concretezza verso la quale andrà il calcio.
Vedremo. Giulia, ultima.
Parlando in maniera più concreta invece e pratica e di campo, ti immagini che Rubini ha ancora al suo posto a fine stagione, e come ti aspetti a questo punto che il nuovo corso lavori, soprattutto in chiave squadra, in chiave organizzazione di squadra?
Oggi è stato un peccato non poter fare domande a Ferrero e Scanavino, perché queste domande sarebbe stato meglio farle a loro, e soprattutto che rispondessero loro, invece non hanno voluto farlo.
Facciamo a te invece.
Come?
E invece la facciamo a te la domanda.
E invece la facciamo a Ferrero e Scanavino. Forse in questo caso posso dire per fortuna, perché avranno delle belle carte da pelare, però mi sembra che sia abbastanza chiara. Scanavino che credo che sarà lui a doversene occupare in questi primi, in queste prime settimane, cercherà un uomo di calcio a cui affidare la direzione tecnica della società. Credo che questo, questa sia la sua priorità. Non vedo francamente un futuro per Cherubini, a meno che venga considerato buona per affiancare un dirigente che comunque gli stia sopra, ecco. Per quanto riguarda Allegri, dipenderà sempre dai risultati. Ci sono sicuramente molte cose a suo favore, a cominciare dal fatto che lui conosce perfettamente la Juventus, e oltre a questo Allegri ha una grande rete di conoscenze anche a livello dirigenziale, per cui può essere un uomo molto utile anche a livello diplomatico. Faccio due nomi: Allegri in ottimi rapporti con Massara e con Campos, il DS del Paris Saint Germain. Quindi se c'è un uomo che può agganciare e convincere queste persone è lui, più che Scannavino, che è chiaramente appena arrivato nel mondo del calcio. Però poi alla fine l'unica cosa che abbiamo colto sul futuro è quello a cui ha accennato proprio Scannavino quando dice che la Next Gen è un progetto strategico. E alla fine credo che la Juventus veramente lavorerà moltissimo sui giovani. E è importante una cosa che ha detto Agnelli nel suo discorso introduttivo, anzi finale: ha detto che nel giro di 5-8 anni il 50-60% della rosa della prima squadra potrà essere formata da giovani fatti in casa. Credo sia questo la strategia tecnica della società. È chiaro che bisognerà avere un po' di pazienza, perché 5-8 anni nel calcio è un periodo molto lungo, però mi pare di capire che si va verso questa direzione, cioè quello di cercare di aumentare il più possibile i Fagioli, i Miretti, gli Illing, i Sulè, questa gente qua, insomma.
E anche i giovani in grado di seguire la Juventus, un po' da tutto il mondo, no?
Sì, ha parlato anche di ampliamento della base degli affezionati, li ha chiamati lui, cercando di lavorare anche a livello internazionale. È anche vero però che su questo aspetto negli anni di Agnelli la Juventus ha lavorato molto molto bene, quindi non vedo così semplice aumentare ulteriormente la platea di tifosi, insomma, della Juve, perché da questo punto di vista appunto la vecchia società ha lavorato molto bene e ha avuto il sostegno dei risultati, perché chiaramente quando vinci e quando arrivi regolarmente in alto nelle coppe è più facile sedurre nuovi tifosi. Se invece arrivi al massimo quarto e insomma ti barcamini un po' arranchi e giochi male, diventa chiaramente molto più
complicato. Emanuele, grazie davvero per il tuo intervento.
Grazie a voi.
Emanuele Gamba di Repubblica, ai nostri microfoni. Quindi giovani da avere in squadra, dalla Next Gen, giovani anche da convincere e da far diventare degli affezionati, l'ha chiamati così il nuovo amministratore delegato Maurizio Scannavino. Per quanto riguarda appunto le parole di oggi, ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco. A dopo.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
E torniamo insieme, torniamo in diretta. Abbiamo le nostre spie fuori onda in regia. Mi ha detto che hai freddo, si è andato a prendere una copertina. Guarda lì, vabbè, occhio che ci sballi la grafica, va bene.
Dire il gelo che fa questo momento in campo, in questa camera.
Allora,
accendi il riscaldamento,
suggeriscono dalla...
Sei di Genova,
dalla regia,
questo.
Ricordando, come dire, che da quelle parti
fatti vostri, ho detto
si
qualcosa.
Tende a risparmiare, ma magari è un luogo comune. Ci sono 4 gradi centigradi.
Assolutamente, guarda, purtroppo non riguarda né me né chi ho scelto per la vita.
Comune,
questa
comune.
Cosa, magari, anzi, dovremmo.
Beh, ci sono 2 gradi in più rispetto a qua, però qua siamo 2 gradi a Torino, 4 gradi
a
Genova.
È pochissimo.
È poco, ma è pur sempre gennaio. Cara Giulia.
Sì, ma ragazzi, e qua non ci sono più le vie di mezzo. E che quello
che
è
succede,
problema.
Yves? Non riesco a decifrare la tua gestualità.
Per me ci sono 22 gradi quest'istante.
Dall'altra parte del meteo.
Tu esageri, non si fa, perché
dice
poi
Yves, hai sentito che ci sono 22 gradi. Vabbè, ragazzi.
Sta
digressione poi. Quanti gradi ci sono adesso nelle vostre città? ci dovete dire
nelle vostre case,
ad esempio. E saluto tutti, Gianni da Pordenone, Stefano, Toni da Napoli, Cristina da Verona e tutti quelli che ci hanno scritto. Temperatura percepita, registrata nelle vostre città. Siamo, secondo me, ecco, tutti tra lo 0 e il 10, no? Poi magari ci sono dei picchi al sud. Ad esempio, facciamo una scommessa: quanto c'è adesso di temperatura a Palermo?
A Palermo ci saranno 12 gradi, 13 gradi.
In questo momento a Palermo ci sono 13 gradi. Brava, hai vinto. Risposta esatta. Andiamo in regia, ci sono i vocali da ascoltare. Pronti?
Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. Alex da Roma. Io purtroppo non vi riesco a seguire spesso in questa fascia oraria. Però quando vi seguo sempre con molto piacere. E detto questo, un ringraziamento al presidente Agnelli perché ci ha dato tanti anni di gioie. E forse l'unica cosa che gli potrei, diciamo, se lo avessi davanti, potrei obiettargli il fatto che comunque in tutti questi anni, quando la Juve è stata sempre infangata, è stato bistrattato il nome Juve, la società non ha preso posizione, non ci ha difeso, non ha rimandato rispedito al mittente tutte le ingiurie che sono state, diciamo, gli sono state addossate. Io questo forse non l'ho mai capito, cioè c'è sempre il discorso stile Juve, ma purtroppo lo stile Juve ad oggi è una cosa che non esiste più. Oggi ci sono i social, ci sono i media, ci sono i giornalai.
Attenzione,
che sparano contro la Juve e tu devi tutelare questo nome in tutti i modi, rispedendo al mittente e contrattaccando.
Ok, bene, così allora intanto. Per quanto riguarda...
Ci segue poco, ma quando ci segue non le manda a dire.
Bene, continua pure, insomma, idee molto, molto chiare. 2-0 intanto il parziale tra Inter e Milan per quanto riguarda la finale di Supercoppa, il raddoppio di Edin Dzeko per quanto attiene al minuto 21 di questo primo tempo, giunto al 39esimo di gioco. Allora, rispondo anche a Stefano, no, non penso sia un delirio pensare che, insomma, la vicinanza dal punto di vista anche... Dei rapporti possa rappresentare un canale preferenziale. Io ricordo o comunque la presenza di alcune figure all'interno di una squadra e di un club, Ronaldo con De Ligt, ci ricordiamo, insomma, quanto fu anche a livello iconografico, no, decisiva. Poi magari non del tutto, però insomma il fatto di chiamare a sé qualcuno, penso ai grandi sodalizi anche in nazionale, no, il compianto Gianluca Vialli con Roberto Mancini, cioè i rapporti durano nel tempo e magari possono anche fare la differenza. Detto questo, sono d'accordo con Stefano che quando la Juventus chiama, comunque chiama la Juventus e non un club qualunque, su questo sono pienamente d'accordo. Poi la Superlega è di fatto la Premier League, presto ci accorgeremo che appena un giocatore, insomma, non del tutto campione, usando altri termini, che gioca in Italia, fa due gol, arriveranno loro e toglieranno offrendo ingaggi pesanti. Lo scrive un nostro amico, Andrea Agnelli, un visionario come i grandi tipo Steve Jobs, anche lui fu cacciato dalla Apple, ma poi tornò e se la riprese. Spero lo faccia anche lui, che bel parallelismo. Io
mi
ho
piace,
letto con attenzione.
Ha fatto una brutta fine Steve Jobs, però poverino. Dai, va bene.
Però ha fatto lui... dal punto di vista imprenditoriale si è andato a riprendere. Io ho seguito molto attentamente, insomma, la parte biografica di... Sì, oltre ai film ho anche letto parecchio. Steve Jobs si è andato a riprendere dopo la Pixar, no? Esperimento riuscito, si andò a riprendere la Apple rientrando in un consiglio di amministrazione che l'aveva estromesso. Quindi, insomma, ci sono anche... eventualmente ci sarebbero dei parallelismi. Questo non vuol dire niente. Comunque, un addio che potrebbe diventare un arrivederci un giorno. Per quanto riguarda Andrea Agnelli, che adesso continuerà a lavorare nel calcio, per il calcio, diciamo così, per provare a cambiarlo, a questo punto dall'esterno e non dall'interno.
Comunque
sentiamoci qualcosa.
Hanno accolto la nostra domanda sulle temperature.
Bello.
Ci dicono a Imola ci sono 5 gradi. In casa però ne ho 20, ci dice Nica. A Napoli c'è il sole, siete una coppia, una grandissima coppia, grazie Adriano. A Roma Dov'è? Ce ne sono 9. Ora a Napoli la temperatura è di 11 gradi, E poi c'è Luca che ci dice: perdonatemi il fuori tema, sono in treno perché mi muovo spesso tra Trieste, dove vivo, Roma e Napoli per lavoro. Grazie alla vostra compagnia radiofonica mi ha risparmiato tanti momenti di malinconia. Se non ci foste, dovrebbero inventarvi esattamente così come siete. Adesso piango. A proposito, sono partito oggi pomeriggio da Roma con 10 gradi e arriverò a Trieste tra un'ora con 7
gradi.
Vabbè,
un'escursione termica comunque.
Vabbè, dai, limitata.
Esatto, di soli 3 gradi. Grazie a tutti per gli straordinari complimenti e continuate a fare a Giulia i complimenti per la trasmissione. È un'espressione che le piace moltissimo.
Fatelo.
Molto
fatelo
anni 80/90.
Vorrei che cominciaste ogni vocale con intanto complimenti per la trasmissione.
Ciao Chiara, anche dice, suggerisce Ivrosh. No, scherziamo da questo punto di vista. Andiamo in regia, sentiamo qualcosa.
Ciao Giulia e ciao Marco.
Ciao.
Sono Federico, chiamo da Ciampino.
Ciao.
Ovviamente vi seguo spesso, per non dire sempre, e complimenti per la trasmissione. Comunque, giusto per l'argomento, un grande ringraziamento va al presidente Andrea Agnelli, perché ricordo comunque a tutti i tifosi che lui è un Agnelli, quindi è la storia della Juventus. Quindi tante tante grazie, tanti ringraziamenti per tutto quello che ha fatto, ci ha fatto vincere, per quello che, diciamo, che ha costruito. Poi invece un'altra faccia della medaglia,
sì.
E secondo me proprio lui a livello personale è cambiato qualcosa negli anni, che ha coinciso un po' con cambiamenti societari, cioè la prima cosa l'addio con Marotta. E secondo me c'è stato un po' di qualcosa si è dissestato, insomma, in società.
E poi, insomma, il resto lo conosciamo. C'è ancora qualcosa da ascoltare? Poi c'è Stefano Discreti. Così, magari aspettiamo un attimo. Allora, per quanto riguarda, insomma, diciamo che in molti individuano nell'addio di Marotta l'inizio di un periodo che per un modo o nell'altro ha portato comunque a un declino dal punto di vista sportivo, economico, finanziario. E basta, fondamentalmente.
L'ho sempre detto anch'io, l'abbiamo sempre detto in tanti.
E forse di immagine, ma l'immagine lì, insomma, quella è relativa, no? Per quanto riguarda tutte le varie inchieste che ciclicamente si sono aperte, chiuse e riaperte, nel caso. Per quanto riguarda invece... Ecco,
l'ha detto anche Emanuele prima.
Prego.
Che comunque si è perso tanto da quel 2018 in avanti, e neanche parlando per forza di Covid soltanto, ma proprio si è, perché il Covid poi è arrivato successivamente, però appunto quel momento forse ha segnato il primo scricchiolio in una macchina che era davvero ormai perfetta come quella della Juventus. Poi giustamente ha detto anche Emanuele, c'è stato il momento di inflessione totale delle milanesi, che fino a quel momento, è inutile dire, si erano spartite un po' i campionati proprio con la Juve, a parte qualche piccola apparizione di qua e di là di qualche altra squadra, però insomma, il fatto di aver abbandonato da una parte l'era Berlusconi e dall'altra l'era Moratti effettivamente poi ha creato un po' di scompiglio.
Ciò non toglie meriti alla Juventus, che ha lottato con Roma, Napoli.
La Juventus è stata furba in quel momento ad approfittarne alla grandissima, perché effettivamente il momento era propizio. Come cosa non fare? Non approfittarne, no.
Andiamo in regia, anzi andiamo da Stefano Discreti, che ritroviamo con piacere. Stefano, buonasera, grazie di essere qui.
Buonasera a voi.
Allora, che cosa non dimenticherai dell'era Agnelli, di questa straordinaria presidenza, oltre agli investimenti, le squadre che sono nate e i 19 trofei vinti dalla prima squadra maschile, insomma, identificando idealmente un punto più alto?
Beh, sicuramente il primo scudetto dopo Calciopoli, questo è sicuramente il momento più, perché chiaramente dopo Calciopoli non era scontato che la Juventus tornasse forte, no? Ci poteva essere il rischio proprio di un azzeramento, non dico di fare la fine della Provercelli o del Genoa, però di essere una squadra titolata che dice 10 scudetti, 20 scudetti, 30 scudetti, l'ultimo vinto 40 anni fa.
Casale e Monferrato, vabbè, adesso non esageriamo.
Queste cose qua, no? Se uno vede, visto, quando dice ah, la Provercelli visto, ha 7 scudetti, dice sì, ma l'ultimo è vinto 100 anni fa. Quindi non esageriamo a quel livello, però il rischio di probabilmente di essere una squadra poi con che vivesse più di ricordi, no? Che di presente, di futuro, c'era molto. E lì invece si è capito che la squadra sarebbe ripartita e che sarebbe tornata ai livelli precedenti. Peccato che è mancato lo squillo internazionale.
Giulia, è mancato,
credi
quello
che proprio quello squillo internazionale che è mancato poi abbia...
Sì, per me non può esistere un ciclo se non vinci una volta in Europa.
No, però appunto credi che quella mancanza poi abbia agevolato, no, la nascita di quello che poi successivamente ha segnato un po' la fine dell'era Agnelli, ovvero prima l'arrivo di Cristiano Ronaldo, poi, vabbè, poi c'è stato per carità il Covid e soprattutto la Superlega. Quella smania, quella voglia di vincere per forza in Europa ha poi portato Agnelli appunto a voler cambiare qualcosa che era ancora difficile da cambiare.
Io penso di sì. Io penso che l'ossessione che abbiamo avuto noi, no, tifosi, addetti ai lavori, l'abbia avuta anche lui, e da un certo punto si è reso conto che non poteva più competere con determinate squadre in un certo modo, e quindi ha fatto secondo me il passo più lungo della gamba, perché non accettava di ridimensionarsi. Però ripeto, non è questo il modo in cui puoi competere a livello internazionale, perché è impossibile competere con Manchester City o il Paris Saint Germain o queste squadre sul lato investimenti,
sì,
l'unica possibilità che hai,
la parte sportiva,
è quella certo, è di creare una squadra che abbia un'identità come l'Ajax di Cruyff, cioè tu crei un modello, una cosa, ti inventi un sistema, un ciclo, duri poco, qualcosa, ovviamente devi avere anche tu dei campioni, però tu non puoi pensare di poter competere contro squadre che tranquillamente, penso al Paris Saint Germain, rifiutano 200 milioni per Mbappé a un anno, a 6 mesi dalla scadenza del contratto, poi hanno rinnovato, ma cioè, un'altra squadra sarebbe fallita, no? Cioè, come fai a rifiutare 200 milioni di euro a 6 mesi dalla scadenza del contratto? Proprio perché sei talmente tranquilla che tanto ce l'hai i soldi. Allora dici, vabbè, se rinnova bene, altrimenti ne prenderemo un altro. Capito? Questo è il senso, tu non te lo puoi permettere. Allora a quel punto che è successo? Si è creato questo sistema e secondo me il finale è anche bruttino, dai, se possiamo dire, gli ultimi anni della presidenza Agnelli ne ha azzeccate veramente poco negli ultimi anni. Secondo me negli ultimi 3-4 anni tantissimi errori, troppi errori.
Da Marotta in poi? Dall'addio di Marotta in poi?
Sì, sì, sì. Dall'addio di Marotta in poi, proprio... probabilmente anche dall'acquisto stesso di Ronaldo, perché se tu hai la percezione che non puoi sostenere un'operazione di questo tipo, non la effettui, anche perché non l'hai mai fatta. Come storicamente la Juve non ha mai preso un Cristiano Ronaldo nella sua storia, la Juve non ha mai preso un campione già fatto,
forse Higuaín, però attraverso la cessione di Pogba, sì.
Sì, comunque sia, non a fine carriera. Higuaín c'era, ma non era a fine carriera, cioè comunque era nel pieno della sua,
sì,
carriera. Invece Cristiano Ronaldo veniva proprio alla fine, no? Non era mai capitato, ma hai proprio snaturato la tua storia per questa ossessione, e da quel momento hai commesso una sequenza di errori, secondo me è inutile adesso qui, perché poi sembrerebbe quasi riconoscente.
No, certo, è chiaro.
Ma gli ultimi anni penso che difficilmente si poteva far peggio negli ultimi anni.
Hai delle sensazioni, qualcosa, ecco, ascoltando le parole ad esempio di Maurizio Scanavino e Gianluca Ferrero? Abbiamo poco da commentare evidentemente, no? Però anche perché non c'è stato un botta e risposta, è stata una comunicazione a senso unico quella di oggi.
No, in questo momento sono delle persone fortemente navigate ed esperte, rispettate nel panorama nazionale, ma per altri motivi chiaramente, no? Non sono direttamente collegati al mondo del calcio e dobbiamo vederli, l'abbiamo già visto in passato ed è capitato anche recentemente con Arriva Bene ad esempio, ma anche in passato con Blanc, con Bollicic. Cioè, il fatto che tu sia una brava persona che hai fatto grandi cose in un altro settore del
non
tennis,
è detto che tu
Blanc,
riesca a fare
più, non è
Juve.
Detto che poi nel calcio tu sia portato per fare cose, ad esempio Arriva Bene è stato, ha fatto anche lui dei danni pazzeschi, no? Cioè, a me è inutile qua poi chiudere qua perché poi sembra sempre brutto, ma arriva bene, se ne va dicendo in assemblea che loro hanno mandato via Dybala perché altrimenti, cioè, era meglio se si stava zitto su Dybala, no? Cioè, era meglio se si stava zitta, cioè, fare peggio su Dybala non si poteva fare,
non si poteva fare regalando Dybala, di fatto va bene
a quel punto, a quel punto evita almeno di essere arrogante, ammetta l'errore, no? Cioè, non dire, cioè, non giustificarti, dai, questa è la realtà. Adesso però secondo me questi, cioè, diciamo Ferrero e,
sì,
e Scanavino vengono più che altro per sistemare un po' le questioni di bilancio, quindi di questione tecnica se ne occuperanno.
Bilancio e giustizia, quindi, direi, i due ministri.
Sì, bilancio e giustizia, bilancio e giustizia, quindi a quel punto, diciamo, il discorso di tecnico non li tocca. Bisognerà capire quanta la Juventus avrà adesso nei prossimi mesi da investire, da ricostruire, perché poi io ritorno sempre al solito discorso, ripeto, e ci tengo sempre a precisarlo, io Allegri in questo momento non lo discuterei proprio, cioè non lo metterei in discussione, perché la Juve in questo momento è purtroppo è in confusione, certo. Il mondo fuori, non sai qual è il futuro, se sarà, cosa sarà. Allora a questo momento almeno mi tengo la certezza Allegri. Detto ciò, Allegri è l'ultimo allenatore che io sarei andato a riprendere, cioè dopo Pirlo, cioè se ci fosse stata una lista con 100 nomi, Allegri per me era il centesimo. Cioè, io avrei preso 99 allenatori prima di Allegri e non Allegri. Cioè, quando io ho visto Allegri, quando io ho visto la presentazione, e lì ritorniamo anche sempre all'errore di Agnelli, cioè, secondo me riprendere Allegri è stato un errore clamoroso, proprio perché in questo momento, se magari potevi pensare che dovevi fare investimenti inferiori, non ti serve un grande gestore, ma ti serviva un allenatore che costruisse. Con la capacità poi di anche magari di non vincere nell'immediato, ma costruire qualcosa. Con Allegri non costruisci nulla, amministri, se sei più forte probabilmente vinci, se non sei più forte non vinci nulla.
Guarda, Giulia, che c'è una domanda per sì. te e poi ti salutiamo. Allora, una domanda per Squillo Europeo: sarebbe bastata anche la vittoria di un'Europa League? Ricordo la semifinale persa col Benfica nell'anno in cui la finale si giocò allo stadio,
Luca,
era
il
2014.
Assolutamente sì, infatti quello ritengo che sia stato proprio la pecca più grande, non del periodo di Antonio Conte sulla panchina di Juve, ma proprio della sua carriera da allenatore. Secondo me quella è una macchia che gli rimarrà per sempre ad Antonio Conte, se lui avesse scelto di rinunciare a quel record inutile, perché poi alla fine record 102 punti, si lo vedi adesso nelle statistiche, ti rimane là, ma se lui avesse deciso di fare quello che doveva fare, ovvero il turnover totale per il campionato contro il Sassuolo piuttosto che la partita, e concentrarsi esclusivamente con l'Europa League, con la finale in
poi
casa,
magari non l'avresti vinta, però facendo così ti sei costruito
con
anche
la finale, con la finale in casa, sì. Poi tra l'altro con la finale in casa, secondo me, cioè col fatto di avere una possibilità di giocare una finale in casa dopo tanti anni, quello è stato un errore pazzesco di programmazione. Poi a voi a dire no, ma noi ci abbiamo provato, sì, però lì era proprio un altro discorso. E io poi chiudiamo tutto quanto. Intanto la Juve non vince in Europa ormai da 26 anni, che sono un'enormità, quindi quasi due generazioni. Quindi per me, per quello, non si può parlare di ciclo, perché le grandi squadre in Europa non stanno 26 anni senza vincere qualcosa in Europa, quindi purtroppo in questo momento manca questa cosa qui. Detto ciò, chiaramente la Juventus ha dimostrato nel corso della sua carriera, e anche questo secondo me va sottolineato, che i suoi trofei, così come le due uniche Champions League, ma anche altre volte, li ha vinti esclusivamente in anni in cui non aveva vinto lo scudetto.
Vero, questo sono d'accordo.
E non è un caso. Infatti. Cioè, se tu arrivi con la pancia piena alla fine, ti impegni, ma non è la stessa cosa.
E poi le energie sono quelle, no?
Nel 94-95 la Juventus vince uno scudetto bellissimo dopo 9 anni, però perde la finale di Coppa UEFA col Parma. Secondo me, se quell'anno la Juve non avesse vinto lo scudetto, quella Coppa UEFA
avrebbe vinto la Coppa UEFA
tutta la vita,
sì, è vero.
Marcello Lippi con quella squadra che giocava con la Green.
Ecco, ma tanti scudetti uno dietro l'altro, no? Stefano, poi ti salutiamo. Cioè, magari non dico rinunciare a uno dei 9 scudetti, perché è un filotto che ricorderemo.
Io avrei rinunciato
no,
a 5 scudetti.
Strada facendo, dico, no?
Anche
adesso è facile. Però magari rischiando di non vincere niente, concentrare la stagione magari più su traguardi europei, cosa che peraltro è stata fatta anche da squadre come il Milan. La Juventus è sempre data come obiettivo principale essere predominanti in campionato.
Come Milan e Liverpool che per anni non hanno nemmeno lottato per lo scudetto eppure hanno continuato a vincere Champions, proprio perché magari ti concentri su un singolo. E poi c'è il rischio che chiaramente tu ti concentri solo su quello, perdi e fai zero titoli.
Il rischio c'è, chiaro.
Può stare. Però è anche vero che se tu provi a vincere tutto, raramente riesci ad ottenere il triplete, no? O comunque sia la cosa. Cioè l'interfezzo del triplete di Mourinho è arrivato alla...
E la Roma che poi ha alzato il piede alla fine, no? Ti ricordi?
A un'ora dalla fine del campionato, è seconda. A un'ora dalla fine della Coppa Italia non sta vincendo. In finale di Coppa Campioni, se non fa due gol contro Pierre Milito, a una settimana da quando fa il triplete dell'Inter, non ha vinto nulla e rischia di fare a zero titoli. Cioè, devi un po' rischiare in questo senso. E capita una volta che vinci un triplete una volta. Io sono convinto che la Juventus, se non avesse avuto gli scudetti, tutti questi scudetti, avrebbe vinto sicuramente di più in Europa. E ripeto, non è un caso citare le due Coppe Campioni. Una, quella dell'85, vabbè, drammatica, Isaiah e tutto il resto con Liverpool, ma la Juve arrivò quinta in campionato, staccatissima dal Verona scudetto. L'altra, quella di Roma, quella sollevata dal compianto capitano Vialli, vinta quando il Milan aveva vinto lo scudetto praticamente a marzo, e quindi tu ti sei concentrato totalmente su quell'obiettivo. Non è un caso, e quindi per questo, proprio per chiudere con un messaggio positivo, diciamo, quest'anno, visto che tanto per lo scudetto, ecco, la Juve non ha più nulla,
vinciamo l'Europa League.
C'è l'Europa League e Allegri dimostrasse una volta almeno nella sua carriera che può ribaltare un pronostico, cioè andare a vincere dove non è il migliore, perché dove è il migliore lui è perfetto per portare rimetterli dentro la stalla. Il problema è quando deve sovvertire qualche pronostico, lì c'ha proprio grandissimi problemi, e l'abbiamo visto anche a Napoli, dove ha ribaltato la sua mentalità andando a schierare Chiesa terzino destro pur di far vedere che comunque lui poteva usare, non si mette a paura.
Non potevi chiudere in maniera migliore il tuo intervento, Stefano Discreti. Grazie come sempre.
Grazie a voi, a presto.
Alla prossima. Ciao, Stefano Discreti ai nostri microfoni nell'ultima parte di Terzo Tempo. Ci salutiamo, grazie per la partecipazione, per i complimenti per la trasmissione. Ci ritroviamo domani, orario leggermente diverso.
Sì, perché poi c'è la partita.
In prepartita, una sfida di Coppa Italia contro il Monza. Giulia, ti ritrovano
domani mattina.
Un saluto ai Veloci Regia e buona serata.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.